Come prima domanda ti volevo chiedere se questa scultura che si fa corpo e corpo che si fa scultura viene a creare degli atti linguistici, cerca in qualche modo di mettere in scena un'azione o se è piuttosto qualcos'altro.
Innanzitutto le opere che ho scelto per questa mostra tendono a un pochino a sfuggire alle definizioni, quindi la definizione che cercheremo di darne anche in questa conversazione è approssimativa, insomma, nel senso che tu mi parli di atti linguistici e senz'altro è una definizione possibile, si potrebbe parlare di dispositivi per realizzare delle azioni e anche questa è una definizione corretta e plausibile. In realtà ho cercato, almeno relativamente all'arte italiana del secondo dopoguerra, di mettere a fuoco un'area che sta fra la scultura e la sua tradizione, la performance e il design, se vuoi, ma che lambisce tutte e tre queste aree, ma che in realtà si costituisce come una zona grigia fra di esse, perché da un lato c'è appunto un riferimento all'orizzonte, alla tradizione della scultura, ci sono delle opere plastiche, eccetera. Dall'altra ci sono delle azioni, appunto, come nella performance. E infine è sempre presente un'idea, che naturalmente è pertinente al design, di strumento per compiere un'azione, a volte anche molto semplice, di fattura che può apparire industriale, per materiali, per finitura, eccetera, eccetera. Eppure queste opere non sono né l'una né l'altra né la terza cosa, perché rispetto al design sono azioni ludiche che non hanno nessuna finalità pratica. Rispetto alla scultura c'è la necessità di un coinvolgimento diretto dello spettatore, che di fatto cessa di essere spettatore e diventa attore, che ovviamente non fa parte della tradizione della scultura come la conosciamo. E rispetto alla performance c'è comunque il residuo di un oggetto, non svanisce tutto alla fine di questa azione, ma rimane questo oggetto, comunque lo si voglia definire, che è pronto per essere usato di nuovo.
In qualche modo, quindi, guardando, analizzando alcuni, immergendomi in alcuni di questi lavori, mi pare che questa mostra inauguri una sorta di nuovo alfabeto collettivo. E in fondo unisce il verbale con il materiale, il performativo, diventano dispositivi performativi e che sembrano accennare ad una narrazione, ad un percorso, ma in realtà probabilmente creano più dei rituali veri e propri.
Ah, c'è senz'altro una dimensione di ritualità, anche se poi i gesti sono semplicissimi, a volte sono proprio come gesti quotidiani tolti dal loro contesto abituale e riproposti in quello del museo. Per esempio pensa a un'opera del 68 di Pistoletto che si chiama Struttura per parlare in piedi e che è letteralmente quello che il titolo dice, è una struttura di ferro verniciato di grigio, molto semplice e angolare, che serve per appoggiarsi e per parlare con qualcuno, per rilassarsi nello spazio del museo e per parlare con qualcuno. È un'opera che riassume in sé molte caratteristiche di altre che ci sono in mostra, appunto questo spazio crea uno spazio per l'azione e, se vuoi, visto che siamo in un contesto di abbastanza rarefatto come quello del museo, per una specie di piccola cerimonia. E al tempo stesso permette un doppio binario, una doppia lettura. Da un lato puoi fare, impegnarti appunto con qualcuno in una conversazione, come tantissime persone hanno fatto l'inaugurazione e poi immagino in questi giorni durante lo svolgimento della mostra, perché è una struttura ben realizzata in questo senso, in termini di proporzioni, eccetera. Viene naturale appoggiarsi e riposarsi su di essa. E provare questa piccola esperienza, mettere in scena la propria, insomma, la propria persona in questo modo. Oppure puoi, con un passo all'esterno, guardare qualcuno che lo fa. Questo vale per quasi tutte le opere esposte. Ed è un po' rispetto a questa seconda dimensione, se vuoi, che ho pensato al titolo Le statue calde, perché avevo l'idea, in un museo di scultura figurativa, relativamente tradizionale come il Marino Marini, perché è dedicato a questo gran protagonista, insomma, della scultura italiana del Novecento, essenzialmente figurativo come Marino Marini, di proporre i corpi come come statue calde, come sculture viventi.
È molto bello il fatto che tu abbia proprio cercato di fare un percorso che unisse diversi momenti. Che differenza hai trovato tra un periodo e l'altro proprio rispetto a questa pratica della performance, e qual è stato il criterio unificante rispetto agli artisti scelti?
Ma guarda, il criterio unificante, per quanto è stato possibile, è stato appunto quello di trovare degli oggetti che, delle creazioni, delle opere che nascessero esplicitamente per ingaggiare uno stretto rapporto con il corpo dello spettatore. È importante dire il corpo, non soltanto per esempio un oggetto, come ce ne sono stati fatti tanti negli ultimi decenni, da prendere in mano, ma qualcosa che coinvolgesse tutto il corpo dello spettatore. Piedistallo su cui salire, come per esempio la famosa base magica di Manzoni, anche qui siamo in date molto, molto arretrate, insomma, perché se non ricordo male del 50, no, 60 o 61, scusate, oppure per esempio sempre pensando alle opere e venendo a una recentissima addirittura realizzata per la mostra, Saint Français di Marcello Maloberti, che è una specie di piccola struttura di mattoni di cemento, con queste parole sprayate sopra, Saint Français, messa in francese, che serve per fare delle flessioni. Ecco, volevo degli oggetti che coinvolgessero tutto il corpo, che costringessero in qualche modo lo spettatore, che abbia voglia di rapportarsi con loro, a compiere un'azione che lo coinvolgesse interamente. E per quanto riguarda le differenze fra l'approccio per esempio degli anni 60 o addirittura prima e quello successivo, è difficile riassumere, nel senso che sono opere legate a diversi movimenti e momenti della storia dell'arte italiana del secondo dopoguerra, per cui per esempio per Manzoni, così come per Gabriele De Vecchi, che di cui abbiamo esposto la straordinaria scultura Da prendere a calci, si chiama così, è esattamente quello che il titolo dice, è del 59, pensate, è un oggetto di gomma piuma che va preso a calci, si disarticola e si ricompone ogni volta in un modo diverso. Ecco, per esempio in questo caso siamo in un'area che sta un po' fra questo spirito dadaista, di sacratore, insomma, che aveva Manzoni, e le ricerche sulla percezione, sul movimento come componenti del rapporto fra l'opera e lo spettatore, che era di poi della cosiddetta arte cinetica e programmata, a cui si legano anche per esempio un altro artista in mostra come Gianni Colombo, di cui ci sono queste scale con i gradini disassati che costringono lo spettatore a una continua attenzione mentre le percorre per mantenere l'equilibrio, la postura, eccetera, eccetera. E venendo invece per esempio delle creazioni come quella di Marcello Maloberti, che ho appena citato, oppure Masse trasportabili di Italo Zuffi, che consiste in due oggetti di pietra rossa con delle scanalature per le mani che devono essere sollevati e trasportati, c'è più l'idea di un gesto forse gratuito o poetico o che si lega a un'attività quotidiana, ecco, ma davvero sono poetiche diverse a seconda di diversi momenti e movimenti della storia dell'arte italiana, e anche poetiche individuali, un po' difficili da riassumere forse.
Ti volevo fare una domanda rispetto proprio a questa questione del calore, no? In un momento in cui appunto i social network, la comunicazione implode e rende questa sorta di ideale della comunicazione totale, di fatto poi tutto si raffredda molto. Quanto è importante invece ricreare una sinestesia basata soprattutto sul contatto umano?
Per questa mostra è assolutamente cruciale. Personalmente, e questa è una posizione, non voglio usare la parola poetica perché è una parola che appartiene agli artisti, ma diciamo di visione curatoriale, per me l'esperienza fisica diretta delle opere, dei luoghi, del rapporto fra un oggetto e il suo spazio è ancora fondamentale per, per le arti visive, ed è, e se esiste una contrapposizione, se comincia a sentirsi una contrapposizione fra come dire, una vecchia, se vuoi, idea di arte visiva come esperienza diretta di luoghi, di spazi, di oggetti, e la dimensione della virtualità in cui siamo sempre di più immersi, beh, tanto meglio per le arti visive, hanno una chance in più, è un valore aggiunto per me e io lo sostengo.
E mi chiedevo anche come viene aiutato in qualche modo lo spettatore a entrare in interazione con questi dispositivi performativi.
Il mio desiderio era che lo spettatore, che pure è invitato a un coinvolgimento totale, insomma, rispetto al rapporto classico contemplativo con l'opera, fosse libero di scegliere. Già ti dicevo, c'è un doppio binario, puoi impegnarti direttamente o puoi semplicemente guardare qualcun altro che lo fa. E volevo che questa libertà fosse mantenuta e che al tempo stesso chi aveva voglia di provare le opere fosse messo in condizione di farlo. Questa è un'altra cosa, era un altro dei moventi da cui ero partito. Quando vedevo queste opere o alcune di esse nelle mostre, nei musei, molto spesso l'opera era stata concepita per essere usata ma non si poteva farlo. E lo trovavo frustrante e assolutamente assurdo, contrario veramente allo spirito dell'artista e allo spirito dell'opera. Per cui in questo caso quasi tutte le opere si possono realmente usare. Nel caso di opere molto vecchie, come quelle che ho citato, per esempio quelle degli anni 60, abbiamo chiesto delle copie da esposizione autorizzate dagli artisti o dagli archivi, in modo che fossero esattamente uguali agli originali, ma che il pubblico potesse adoperarle. In che modo? Ho chiesto a un altro artista e performer, Marco Mazzoni, che ha lavorato recentemente con Kim Caleri, di aiutarmi a creare un pieghevole che è a disposizione degli spettatori, c'è in italiano e c'è in inglese, dove opera per opera c'è una breve descrizione dell'uso, accompagnata da un disegno stilizzato, come se fosse un manuale di istruzioni per vedi tu, un mobile da montare, un elettrodomestico, qualcosa del genere. Volevo che fosse enfatizzata al massimo la dimensione di strumento, no? Da utilizzare effettivamente, e quindi si danno le modalità per l'uso. Dopodiché, una volta che si ha in mano questo foglio, si è liberi di fare quello che si vuole, anche semplicemente di visitarla come una mostra tradizionale e di avere un rapporto contemplativo con le opere, si è liberi rispetto a questo.
Molto interessante questo, anche perché a volte si ha paura di definire troppo, giustamente, perché si può anche banalizzare l'opera, però in questo caso, dopo tanti anni di arte da un lato concettuale, molto basata proprio sul logos, e dall'altro lato di arte relazionale, che è stata in vario modo definita anche la cosiddetta social turn di Allen Bishop, che appunto diceva questa arte che doveva entrare in modo capillare nelle aree cittadine, sotto forma di public art, eccetera. A me pare che questa forma di relazionalità invece che viene esperita all'interno di questa mostra crei una sorta di palestra emotiva, no? Palestra emotiva per lo spettatore. Può essere vero, può essere qualcosa che coinvolge da questo punto di vista?
Ma guarda, l'idea evidentemente la mostra viene recepita nel modo che io speravo, perché questo paragone della palestra l'ho fatto 100 volte discutendo della mostra durante la preparazione con Alberto Salvadori, il direttore del Museo Mario Marini, con Barbara Meneghel che mi ha assistito nella sua preparazione. Era veramente quello che avevo in mente. E perché c'è un'idea appunto di attrezzo, di esercizio, se vuoi, nella sua semplicità, eccetera. E che sia una palestra emotiva, beh, è una definizione che mi piace molto, perché c'è una ginnastica che è evidentemente non ridotta a un gioco muscolare, ma alla messa in gioco del senso, per esempio, della propria perdonami se lo dico, bellezza come figura nello spazio, come corpo nello spazio. Alcune opere invitano veramente la propria percezione nello spazio come figura dotata di una sua bellezza, di una sua eleganza. Altre opere invitano un rapporto proprio intimo con se stessi. C'è un'opera molto bella di Giovanni Morbin, un artista veneto con cui lavoro da molti anni, che si chiama Strumento per di fiato. ed è un tubo di ottone ricurvo, c'è un gioco ovviamente con l'espressione strumento a fiato, è un tubo di ottone ricurvo grazie al quale tu parli a te stesso, parli in un'imboccatura e ti ascolti da un'altra parte, per creare questa specie di piccolo sdoppiamento che ti invita appunto a dirti delle cose che forse non hai il tempo o non hai l'attenzione per dirti nel resto della tua giornata, insomma, mi invita a un momento di pausa, di comunicazione più intima di quella che forse di solito ha con te stesso. Ecco, per fare un esempio, insomma, di quanto possa essere calzante la definizione che mi hai proposto.
Simone, dobbiamo fermarci, il nostro tempo è terminato, volevo chiudere con questa considerazione, insomma di solito nei musei c'è scritto si prega di non toccare le opere, in questo caso si prega di toccarle le opere, Simone.
Totalmente, totalmente, quasi tutte, nei casi rari in cui non si possono toccare non abbiamo messo delle istruzioni né dei disegni, quindi in quel caso alto le mani, ma sono molto molto poche.